Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era il principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: Il primo è: Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Chi vuole iniziare può la discussione questa sera?
Inizio io con il Signore. Rispondendo allo scriba, Gesù tradisce i comandamenti ne cita due, il primo e il secondo. Io credo di aver compreso che la salvezza debba partire dall'amore totale verso Dio, dall'amore totale verso il prossimo. Se non si abbracciano questi due comandamenti, nessuno degli altri potrà essere vissuto pienamente. Posso andare a messa con il corpo, ma il cuore resta fuori. Posso non tradire i fratelli fisicamente, ma lo faccio in mille altri modi. Vivo una vita fatta di apparenze, ma questo ovviamente non mi rende credibile, per cui se anche penso di spendere una parola per la salvezza dell'altro non viene accolta, perché l'altro non sente l'amore nelle mie parole, ma ascolta solo parole vuote.
Don Petit, avete qualcosa da aggiungere voi?
Guardavo con attenzione Chele e pensavo a questa modalità di approccio che noi abbiamo con gli uomini, perché noi che stamattina per riguardo a questo Vangelo, no, pensavo questo: noi veniamo fatti cristiani nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Una volta però che siamo cristiani, nella nostra grande autonomia, iniziamo a mostrare questo cristianesimo al fratello. Però ho detto, se ci giriamo indietro, non vediamo colui che ci deve accompagnare lungo questo cammino. E dicevo, ma è possibile che siamo arrivati a così tanta tracotanza come cristiani che non presumiamo, attestiamo che una volta fatti abbiamo questa vita autonoma che continua. Però vi dico la verità, pensando a un certo punto mi sono fermato, vita non ne vedevo. Allora ho detto, se incontro quel mio amico e maestro, gliela pongo questa questione. Il cristiano, una volta fatta, no? Ma può andare dal fratello ad amarlo in nome suo? Da dove lo attinge questo amore?
Vedi, il cristiano non è fatto come una pietra. Il cristiano è un essere vivente che nasce, deve crescere, svilupparsi, portare frutto. Il cristiano è uno che cammina di fede in fede. E il cristiano è uno che cammina nella verità, non è un sasso lungo la strada. È chiaro che il cristiano è un essere chiamato a sviluppare tutta la potenza della grazia e della verità che lo Spirito Santo ha posto in esso. Ascolta bene, partiamo dalla prima parola. Cosa recita la prima parola? Ascolta Israele, ascolta. Il Signore tuo Dio è l'unico tuo Dio. E tu lo amerai. Quando lo devi amare? Sempre. Come lo devi amare? Ascoltandolo. Cioè amerai il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, ascoltandolo con tutto il tuo cuore. Con tutta la tua forza, ascoltare, obbedire a Lui. Per cui vedi, nel nostro amore cristiano non c'è, diciamo, un comandamento scritto su una tavola e poi basta. C'è questo Dio che ti parla sempre, ascolta. L'ultima parola, la piena parola, la totale parola. La completa parola, l'ha detto in Cristo Gesù. E qui tu devi ascoltare Cristo perché è parola del Padre. Però Cristo Gesù ha affidato la sua parola allo Spirito Santo perché te la spiega ogni giorno. E qui tu devi ascoltare lo Spirito Santo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutto te stesso. È il Padre che dona il comandamento per amare Dio e per amare il prossimo. Tu dici dove amarlo e come amarlo. È il Padre che te lo dice. Ti faccio un esempio perché ci possiamo comprendere. Ecco, San Paolo è Corinto e decide di lasciare Corinto per andare ad amare altri fratelli. Il Signore apparve lui di notte e disse: no, resta qui perché in questa città ho molte anime da salvare. Ci sono numerose persone che ancora non sono salvate, resta qui. E allora Paolo cosa fece? Rinunciò al viaggio e rimase a Corinto. Comprendi qual è il problema? Ascolta. Se non partiamo da questo verbo, e l'ascolto è perenne, quotidiano, momentaneo, istantaneo. Il Signore parla e tu ascolti. E tu vivi quello che lui ti dice. Quindi il Signore cos'è? È la voce che giunge sempre al tuo orecchio, tu l'ascolti e vivi. Se non l'ascolti non c'è vita. Chi vuole intervenire, prego.
Monsignore, prego.
Alessandro, prego.
E allora il problema è tutto nell'ascolto. Il problema è tutto nell'ascolto, o deve essere collegato all'obbedienza? Cioè, io posso essere obbediente ma non ascolto bene, oppure.
Se non ascolti non c'è obbedienza. L'obbedienza è ascoltare. Quello che io ti dico, tu mi ascolti e fai ciò che tu hai ascoltato. Ti faccio un altro esempio storico. Il Signore cammina con Abramo Il Signore cosa dice ad Abramo? Esci dalla tua terra e vai nel paese che io ti indicherò. E cosa fa Abramo? Lascia la sua terra e va nel paese che il Signore gli ha indicato. Non ha figli, chiede al Signore una discendenza e il Signore cosa dice? Te la darò. Poi dopo, quando questa discendenza giunge all'età di 12 anni, cosa dice? Se prendi tuo figlio e va sul monte. E Abramo cosa fa? Prendi il figlio e va sul monte per sacrificarlo. Ecco l'ascolto, che non è una volta per sempre, che ogni istante. Il Signore ti potrebbe chiedere oggi una cosa e tu cosa fai? Sì, Signore, sia fatta la tua volontà. Cristo come camminava? Ascoltando il Padre suo ogni giorno, nello Spirito Santo. E quella prima parola, ascolta, ecco io sono il Signore, sono l'unico Signore. Tu mi ascolti e vivi, se non mi ascolti muori. Non entra nella vita, perché la vita è nell'ascolto. Non so se questo è chiaro, salvo.
Sì, Monsignore, io facevo questa riflessione. Dall'inizio della storia della salvezza, già dalla prima pagina della scrittura, noi sappiamo che il Signore crea l'uomo, ma non lo abbandona nel creato, lo crea e lo istruisce. E questo è un qualcosa che avviene sempre, sin appunto dalla creazione, sino anche ad ora. Il Signore ci crea, ma anche ci istruisce con la sua parola. Però questa parola chiaramente oggi arriva a noi con una mole importante. Io penso allo scriba del Vangelo, non possiamo certamente immaginare che era una persona digiuna per la parola, anzi era un maestro per la parola. Però noto in lui la grande gioia nel riconoscere in Cristo l'essenza della parola, perché non si limita ad annuire, ad accogliere le verità annunciate da Cristo, ma lo fa con, almeno io percepisco, una grande gioia nel suo riconoscerlo come maestro e nel suo anche distaccarsi in un certo senso dalla tradizione dei sacrifici, che all'epoca penso che era qualcosa di significativo. Quindi anche noi dovremmo un attimino fare, non dico la cernita nella parola, ma imparare ad ascoltare lo Spirito. Perché lo scriba se l'è trovato davanti Cristo, noi dobbiamo imparare a riconoscerlo.
Però occorre che noi comprendiamo questa sera che se non c'è l'ascolto, non c'è la vita. Perché il Padre Celeste in Cristo per lo Spirito Santo ti parla. E poi attraverso chi parla ancora il Signore? Parla attraverso il Padre e la Madre. La Scrittura pone il padre e la madre come voce del Signore. Se voi leggete in Siracide o i Proverbi, cosa c'è scritto? Ascolta, figlio mio, l'insegnamento di tuo padre. Ascolta ciò che la madre ti dice, perché dall'ascolto c'è la vita. Il padre ascolta il Signore, la madre ascolta il Signore e trasmette. Nella Chiesa ci sono gli apostoli che parlano, ci sono i presbiteri che parlano, ci sono i diaconi che parlano, i cresimati che parlano, i battezzati che parlano, ognuno parla secondo quello che è il suo ministero, il suo carisma. E anche tra di noi ci dobbiamo ascoltare. Ascolta, amico mio, quello che ti sto dicendo questa sera, non prendere questa strada, che non è una strada buona. Ecco, noi non siamo abituati ad ascoltare. Ed è questo un peccato grave nostro, no? Senza l'ascolto dell'altro non c'è vita. Perché tu ascolti l'altro, ti può dare una parola che salva la tua esistenza. Ci crediamo in questo. Prego, Michele.
Ma sì, l'ascolto è fondamentale, ora questo è chiaro, ma non dobbiamo avere anche un minimo di discernimento? Che ne so io che mi sta dicendo l'altro? Come faccio a sapere se ciò che mi dice l'altro è veramente verità che devo ascoltare e mettere in pratica?
Se uno ti dice una cosa buona, ti dà un consiglio santo, ti indica una strada che ti libera da un male, e certamente non lo fa per un interesse, lo fa perché ti vuole bene. Poi il discernimento è necessario, perciò c'è l'istruzione, no? A che serve l'istruzione? A conoscere ciò che Dio ha detto. Chiaro che è stato sigillato nei testi e che mai potrà essere contraddetto da Dio. E quindi tu conosci ciò che Dio ha detto e poi ascolti ciò che Dio ti dice oggi. Tu fai, diciamo, un piccolo discernimento e hai, ecco, la parola buona o la parola cattiva, no? Se uno ti dice ammazza una persona che mi dispiace, non posso. Perché c'è un comandamento che dice non ammazzare. Però se tu dici mi puoi fare del bene, ho bisogno di te, tu che dici no, c'è un comandamento che me lo proibisce, non lo puoi dire questo, no? Cioè, il comandamento cosa dice? Ciò che tu vuoi che gli uomini facciano a te, fallo tu a loro. Questa è la legge e questi sono i profeti, no? Per cui tu impari attraverso l'istruzione la verità rivelata. Però la verità rivelata è una verità per tutti. Il Signore cosa vuole da te? E in questo momento storico cosa ti chiede? Tu non lo sai. E allora si può servire, ecco, di tante persone. Ti faccio un esempio. Ecco, tu sai chi è dietro? Dietro è il soggiorno di Mosè. Dietro va a trovare Mosè un giorno. Questo lo trovo nell'Esodo. Caro capitolo, mi sembra che sia il 17 o il 18, ecco Mosè, Jetro va a trovare Mosè, lo vedi indaffarato che dalla mattina alla sera stava ad ascoltare la gente e Jetro cosa dice? Mi dispiace fare così, tu soccombi. Dividi il popolo, metti dei capi sopra ogni, diciamo, una diecina, poi 50, poi 100, poi 1000 e fai svolgere a loro il lavoro. Poi, quando c'è un problema difficile, lo presentano a te. E dietro cosa dissi poi? Adesso se tu vai dal tuo Dio, gli chiedi se può fare questo e lo fai. Mosè andò dal Signore, chiese, il Signore convalidò quello che dietro aveva detto. Chiaro, no? Perché tu non devi pensare che il Signore venga sempre a parlare. Lo parlerà anche attraverso, diciamo, una persona che tu conosci, un amico o un fratello, e tu sai che quella, diciamo, è una parola buona che ti interpella. E su questo siamo deficitari, no? No. Non ci lasciamo più parlare dalla gente. E ci dobbiamo lasciare anche parlare, che della storia ci si sta parlando oggi, no? Però noi non l'ascoltiamo. Quante cose ci dice oggi la storia? Non l'ascoltiamo. E ci troviamo male, perché il Signore parla anche attraverso la nostra storia. Se comprendessimo quante parole dice la storia ogni giorno, saremmo veramente, ecco, sapienti e savi, no? È chiaro. Dobbiamo crederci in questo. Signor Volpe, voi che dite, signor Diacono?
Buonasera padre. Ci sono due aspetti che mi fanno riflettere, no? Uno è quando lo scriba, rispondendo a Gesù, dice: è secondo verità che egli è unico. Ecco, questa unicità di Dio, volevo capire meglio che cosa significa, perché poi Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. E poi l'altro aspetto è riguardo proprio l'amore, perché Gesù parla di Dio Padre in una maniera così sublime che solo dalle sue parole uno ama Dio. Ma amare Dio in questo modo significa mettersi in relazione diretta col Signore. Però Gesù subito, immediatamente, parla del secondo comandamento e parla dell'amore dell'uomo verso l'altro uomo. Per cui diciamo, questa tendenza alla trascendenza che un pochettino ci lascia soli, invece viene immediatamente rapportata all'altro, all'uomo, e sappiamo quanto per noi uomini è difficile amare l'altro uomo, perché tante volte, insomma, fino a quando ci mettiamo in questa relazione diretta col Signore, no? Ci sentiamo tutti quanti santi. Poi, quando questo amore deve essere concreto, allora sorgono i problemi. Per cui, volevo capire questa relazione, l'unicità di Dio e poi l'amore che si esprime attraverso il prossimo. I due comandamenti possono essere vissuti separatamente o necessariamente devono essere vissuti insieme?
Vedi, il problema non è questo, è capire che significa ascoltare. Ora, il primo comandamento, ascolti Signore tuo Dio, che è unico. Qui non viene negato il mistero della Trinità. Qui siamo in un ambito veterotestamentario, è chiaro? Il monoteismo per gli ebrei è il dogma principale della loro religione. Non c'è un altro Dio all'infuori del Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè ed dei profeti. Non c'è un altro Dio. Poi, come questo Dio non è rivelato nel Vangelo ancora. Poi si arriverà, diciamo, alla Trinità, man mano che si sviluppa. Ecco il cammino della fede. Però l'ascolto, Dio quando ti parla, non ti dice solamente ama me. Già nelle tavole della legge ci sono 7 comandamenti che riguardano gli uomini, nelle tavole della legge, e anche gli altri 3 comandamenti riguardano gli uomini, non riguarda solamente Dio. Se tu pensi per esempio il primo comandamento, riguarda tutti il genere umano. Non avere altro Dio al di fuori che me, significa che tu non puoi avere, diciamo, né magia bianca, né magia nera, né superstizione, né tutte queste cose che si fanno oggi, no? Comprendi? E quindi vedi, la parola del Signore, ecco, ascolta quello che io ti dico, riguarda sia Dio che l'uomo, indifferentemente. San Paolo cosa dice? Gli trasgredisce un solo comandamento, li trasgredisce tutti perché non ha ascoltato il Signore. Tu non hai ascoltato quello che io ti ho detto. Non l'hai ascoltato. Il comandamento del prossimo è la voce di Dio che ti dice come amare il prossimo. Per cui Dio non separa l'amore. Cioè tu sei chiamato ad amare. Devi amare tutto ciò che lui ti chiede di amare. Quindi devi amare il padre, devi amare la madre, devi amare, diciamo, il tuo connazionale, il tuo familiare, il prossimo che tu incontri per la strada, e lui ti dice come amarlo, come, il come te lo dice lui. Se tu leggi il Vangelo di Matteo, al capitolo 5, tu vedi che ci sono 6 contrapposizioni che ti dicono come amare il prossimo. È chiaro, la parola non è, diciamo, separabile, una parola per l'uomo e una parola per Dio separabile, è una sola parola, una sola voce. È il Signore che ti chiama, è il Signore che ti chiede, è il Signore che ti dice cosa fare, in ogni circostanza. Dici questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, questo è giusto, questo non è giusto, ma non solamente verso Dio, verso anche il creato. È chiaro, ti faccio un esempio, no? Quando il Signore dona le leggi della guerra, perché anticamente si facevano le guerre, nel Nuovo Testamento non ci sono leggi di guerra, cioè quando tu assedi una città, prima offri la pace, è chiaro? E se tu vai ad assedere una città, non devi distruggere gli alberi, perché gli alberi non hanno fatto nulla, e quindi li lascerai stare, è chiaro? Anche quando vai, diciamo, a prendere un nido d'uccelli, Tu ti puoi prendere le uova, ma non la madre. La madre la devi lasciare stare. Prendi il cucino e lascia la madre. Questo è il comandamento del Signore. Per cui il Signore si preoccupa di tutti. Non metterai, per esempio, la museruola al buco e trebbia, per esempio, no. Se un buco e trebbia per te, si mangia un poco di paglia, lascialo mangiare. Puoi fare questo, tu no. E quindi vedi, anche per quanto riguarda, praticamente c'era la scrittura, no? Ci sono delle norme che sono mirabili, che il Signore si preoccupa di tutti ha cura il Signore, di tutti ha pietà e di tutta misericordia. Ecco perché tu devi ascoltare il Signore, perché il Signore ti dice in ogni momento cosa puoi fare e cosa non puoi fare, verso qualsiasi cosa, anche verso la sua creazione. Tu queste cose non le puoi fare, che non ti è dato, non sei tu il padrone della creazione. Poi invece da cosa facciamo? Siamo padroni di tutto. Questo è il guaio. Francesco da Pada, voi che pensate di questo argomento?
Signore, mi veniva da fare un parallelo tra ancora il brano del Vangelo di domenica e quello del giovane ricco, perché in entrambi i casi mi sembra che Gesù doni una prima risposta alla domanda che gli viene posta e riporti ai comandamenti. E sia il giovane che lo scriba di oggi rispondono in qualche modo che loro già vivono i comandamenti, che sanno cosa sono i comandamenti e sono nei comandamenti. E in entrambi i casi però Gesù dice che manca qualcosa, perché al giovane ricco fa la proposta di seguirlo e invece allo scriba dice non sei lontano dal regno di Dio, quindi vuol dire che non è già nel regno di Dio, è vicino al regno di Dio. E quindi cos'è che manca allo scriba per entrare?
Gli manca Cristo, è Cristo la chiave per entrare nel regno, perché il regno di Dio è in Cristo che si vive e si entra nel regno di Dio attraverso il battesimo. Se tu non nasci da acqua e da Spirito Santo non puoi vedere il regno di Dio. E che il battesimo è essenziale perché noi siamo il regno di Dio, diventiamo. Poi in Cristo dobbiamo vivere come regno di Dio. Ornella, che dici questa sera?
Signore, io stavo pensando in realtà a un altro brano del Vangelo, e cioè quando Gesù dice che rimanendo nella sua parola saremo davvero suoi discepoli, conosceremo la verità e la verità ci farà liberi. Ora, oggi, invece, la cosa che io noto è che Gesù non è percepito come la persona che dandoci la verità ci dà la libertà e ci dà la vita vera, ma è recepito come se fosse un carceriere. Ora mi chiedo, ma com'è possibile questo? È perché siamo noi cristiani che non riusciamo a far trasparire la bellezza di una vita in Cristo, la bellezza dell'ascolto e dell'obbedienza?
Vedi, il Vangelo si comprende quando vivi nella grazia, perché nella grazia c'è lo Spirito Santo che ti illumina. Se non sei nello Spirito Santo, lo leggi dalle tenebre il Vangelo e lo odi, chiaro? E questo Gesù lo dice anche in risposta a Nicodemo, no? Le tenebre odiano la luce. E non vogliono vedere la luce perché non appaia, caro, che loro non sono fatti in Dio. Quindi c'è questo odio delle tenebre contro la luce. Se tu invece entri nello Spirito Santo e nella grazia di Cristo Gesù, allora tu cosa vedi? Vedi la bellezza del Vangelo, la bellezza di Cristo, la bellezza della parola, la bellezza del Padre, però devi stare in grazia. Tu vedi, tutti quelli che stanno in grazia leggono il Vangelo, diciamo, con occhi di Spirito Santo. Quelli che non stanno in grazia non leggono il Vangelo con occhi di Spirito Santo e quindi si perdono, perché per loro il Vangelo è odio, chiaro, no? Odiano. Cristo Gesù è odiato dal mondo. Perché? Perché è odiato? Perché c'è lo spirito del male che abita in noi. Tu non devi pensare che non sia vero questo. Ecco perché noi dobbiamo stare sempre in grazia di Dio, nel suo amore, nella sua luce, per poter capire la sua parola. E più tu cresci in grazia e più la parola si illumina. Meno cresci in grazia e più diventa tenebra. Su questo penso che non dovrebbero sorgere dubbi, no? Michele, parlate.
Io un dubbio, pensando a fatti recenti, no, che ho vissuto, nel dialogo tra lo scriba e Gesù, noi vediamo un riconoscimento da entrambe le parti, no, della conoscenza dell'altro, anche se il Signore dice sei vicino, no, non sei completo ancora, però riconosce la conoscenza, no? La sapienza dell'altro. Ora dico, invece io più volte ho visto che nell'incontro tra maestri, diciamo, no? Che dovrebbero conoscere la parola del Signore, non c'è questa affermazione, nel senso che capita spesso che uno non riconosca l'altro. Ma allora a questo punto è chiaro che uno dei due non è vero. Come si fa a capire chi è vero tra due maestri che non si riconoscono?
Quindi ti ho detto prima, la parola scritta è il metro per cui, attraverso il quale noi possiamo misurare ogni parola dell'uomo. Se il metro corrisponde, allora la parola è vera. Se il metro non corrisponde, la parola non può essere vera. Se il Vangelo dice una cosa e tu ne dici un'altra, non può essere tu vero. Comprendi? Perché c'è il metro che è unico ed universale, che vale per tutti, ti dice che, ecco, tu sei fuori. Non sei. Ti faccio un esempio. Tu neghi una verità del Vangelo. La neghi. Anche la più semplice. Se tu neghi una verità del Vangelo, non può essere vero. Perché tu hai negato una parola di Cristo Gesù. E su questo dobbiamo essere certi, no? Ecco perché c'è il metro infallibile, universale. Ti faccio un esempio. San Giovanni, nella prima lettera, quale metro ha per distinguere i falsi, gli anticristi, dai veri discepoli di Gesù? Chiunque nega che Gesù non è il figlio di Dio venuto nella carne, è l'anticristo. Tu neghi questa verità, sei un anticristo. Oggi, chi nega Cristo, Gesù, è un anticristo. E non ci sono problemi da risolvere. Che tu hai una fede certa, un metro infallibile, tu dici che Cristo non è Dio, tu sei un anticristo, punto. Se tu adori il Dio unico, come oggi si vuole, tu sei un anticristo perché il Dio unico esclude il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Che il Dio unico non è né il Padre né il Figlio né lo Spirito Santo. Allora tu che cosa sei? Un anticristo, no? Ecco il metro. Però se tu il metro non lo conosci, allora tutto è buono. Tutto è buono, tutto è accettabile, tutto è perfetto. Ma perché ti manchi il metro? Oggi, poiché i cristiani sono senza metro, chiaro, ogni parola che ascolto è buona, per cui tutto è buono, no? Io ricordo qualche anno fa, quando c'è stato quel problema del discernimento, no? È chiaro? Non si sa che cos'è il discernimento e non si sa che cos'è il giudicare. C'è un giudicare di coscienza e questo non lo posso fare, perché la coscienza appartiene a Dio, solo a Lui e basta, però c'è un giudizio di verità, che devo sapere, questa è verità di Dio, questa non è verità di Dio, e devo giudicare, perché Gesù dice, perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Io devo giudicare, devo discernere, non posso però accusarti, diciamo, nella coscienza, perché questo non mi compete. È chiara la differenza? Ora, se noi queste distinzioni meditative non le abbiamo, creiamo confusione nei cuori, no? È chiaro? Alessandro, voi vedo che volete esplodere questa sera, prego.
No, stavo pensando ancora a quello che dicevate sull'ascolto, no? Mi chiedevo, cioè, sarebbe una domanda, come si fa a prepararsi ad ascoltare? Perché, per esempio, Mosè, ascolta Jetro, perché lui è umile. Infatti, mi sembra che la Bibbia stessa dice che lui era l'uomo più umile della terra. E quali sono queste predisposizioni all'ascolto?
Quindi l'ascolto è esigenza della nostra vita, no? È un'esigenza. L'uomo vive di ascolto, chiaro, è un'esigenza. Poi, una volta che tu ascolti, devi fare il discernimento, se una cosa è vera o una cosa è falsa. Però prima ascolti e poi discerni, che allora c'è salvezza. Se no la tua vita rimane sempre statica, no? Anche una parola di tentazione, tu l'ascolti e poi cosa fai? La respingi. Gesù non ha detto a Satana, vattene, non mi parlare. Caro, lo lasciò parlare. E Satana parlò con Cristo. Però Cristo cosa fece? Smascherò, ecco, le sue menzogne. E non si lasciò vincere da lui, vedi, no? Ora, che significa questo? Che il mondo ti parla, il mondo ti dice tante cose, spetta a te, dopo che hai ascoltato, mi dispiace, ecco, questo non è secondo Dio. È chiaro? Satana cosa fa? Parla a Cristo. Cristo cosa fa? Si lascia parlare da Satana. Si lascia parlare da tutti, da Pietro, dagli scribi, dai farisei. E poi ribatte, parola per parola. Tutto il Vangelo di Giovanni, che cos'è? È un dialogo con i giudei. Non so se questo vi convince questa sera, no? L'ascolto ci fa crescere. L'ascolto ci fa crescere. E quando non ascoltiamo che non cresciamo. Gesù ascoltava anche Satana, ascoltava i suoi nemici, ascoltava quelli che lo odiavano. Ascoltava quelle che gli ponevano domande e ad ogni cosa lui risponde con sapienza, con saggezza, con amore. Adesso risponde a questo scribo con la scrittura. È chiaro il problema dell'ascolto quanto è necessario per noi. Però oggi cosa facciamo noi? Ascoltiamo e annoiamo. Non ascoltiamo e respingiamo. Ascoltiamo, sì, va bene così. Perché ci manca, diciamo, il metro, ecco, della verità. Non sappiamo dire la verità, allora per noi tutto è buono, tutto è santo, tutto è giusto. Mi pare salvo questo, vero?
Sì, signore, io stavo proprio cercando di fare un po' mentalmente una sintesi di quanto abbiamo appreso stasera, no? E quindi i due temi essenziali, da un lato la necessità dell'ascolto, che come ci diceva lei appena un attimo fa, noi viviamo di ascolto, dall'altro la capacità dell'ascolto. E mi viene in mente il prologo di Giovanni quando ci dice che quanto ci è necessario Cristo. Che la grazia, cioè la capacità di ascoltare, e la verità, cioè la capacità di discernere, senza Cristo non possiamo vivere sostanzialmente, perché manca questa relazione di natura con l'ascolto che ci fa crescere. Cioè, da un lato la verità, ripeto, per poter discernere, perché credo che uno dei temi fondamentali è quello della conoscenza della verità, perché per discernere come facciamo a farlo se non siamo istruiti, come ci spiegava prima. E poi, una volta fatto il discernimento, però dobbiamo anche non soltanto, come dire, ascoltare in modo passivo, ma poi mettere in pratica. Quindi ci vuole l'aiuto di Gesù.
Accogliere ciò che è buono, respingere ciò che è cattivo, questo è il discernimento. Accogliere la luce, respingere le tenebre. Accogliere la verità, respingere la falsità. Accogliere ciò che è santo e respingere ciò che è peccato. Questo è il sano discernimento. E noi siamo obbligati a questo sano discernimento, perché il Signore ci chiede di discernere. Quante volte Gesù dice ai suoi discepoli, perché non discernete giudicate voi stessi ciò che è giusto. Dovete avere questa capacità, se no domani cosa fate? Andate nel mondo e cosa fate? Ascoltate il mondo, vi piegate al mondo e vivete secondo il mondo. E questo è il problema serio che penso che vada, diciamo, risolto. Noi ascoltiamo anche Satana, però come Cristo rispondiamo a Satana, mi dispiace, non di solo pane vive l'uomo, ma di porra che esce dalla bocca di Dio. Oppure sta anche scritto, oppure non tentare il Signore tuo Dio, oppure solo Lui adorerai. Questi sono i principi che vanno messi nel cuore. E penso che su questo dovremmo riflettere abbastanza. Don Francesco, possiamo fare le ultime battute per questa catechesi?
Le ultime battute, ricollegandomi all'argomentazione che avete concluso ora. E mentre argomentavate, io pensavo, ma il Signore, sapendo dell'infedeltà dell'uomo che ogni volta ci deve venire a riprendere, e il suo grande amore ci rimette sulla giusta via. Ma quando lui, diciamo, ha finito la missione, ha lasciato la sua chiesa, i suoi ministri, affinché ci dessero questo aiuto, perché noi non possiamo camminare se con l'ascolto giusto, perché noi allora vi chiedo, perché per un dato storico una persona si è rivolta a me dicendo: non riesco a trovare chi mi aiuta. Allora, ecco, il mediatore che ruolo ha e perché sta abdicando da questo ruolo importante?
Vedi, il mediatore nel Nuovo Testamento, vedi, no? È prima di tutto il cristiano, il battezzato che cammina accanto all'altro battezzato, che illumina colui che ha dei dubbi. Poi si sale a livello superiore. Tu con chi cammini ogni giorno? Con i tuoi fratelli. E se un fratello ha un dubbio, sei tu che lo devi illuminare. E tu sei cristiano, sei discepolo di Gesù. È chiaro? Se tu non lo fai, tu pecchi in questo caso, perché tu devi sapere, essere capace di rispondere a coloro che ti chiedono la ragione della tua fede. Questo è un dovere universale di ogni cristiano. Poi si va ai piani superiori. Chiaro? Però tu con chi cammini? Cammini con tuo fratello, cammini con un tuo dipendente, cammini con tua moglie, cammini con i tuoi figli. Ed è lì che si esercita il discernimento. È lì che si dona la sapienza. È lì che si aiuta l'altro. Quando nel Nuovo Testamento è scritto: rinfrancate le ginocchia vacillanti, chi le deve rinfrancare? Colui che cammina accanto a colui che le ginocchia non ce l'ha, sa. E qui tu devi essere di aiuto a lui, di sostegno a lui, di conforto a lui. È qui che manchiamo tutti. Ed è qui la missione cristiana, cioè la missione di ogni cristiano ad essere per l'altro e con un punto fermo. Però se noi siamo punti deboli, l'altro si smarrisce. Poi tu sali in alto, è chiaro o no? Ti lasci ammaestrare in modo che tu possa guidare, possa avere sapienza nella quotidianità, perché questo che manca a noi oggi. È chiaro, cioè manca un cristiano che non aiuta l'altro cristiano e questo non è possibile, perché vedi, noi siamo un corpo armoniosamente compaginato e connesso, dove ognuno deve essere per l'altro sostegno, guida, aiuto, protezione, sicurezza, pace, gioia. E tu capirai che qui occorre molta, 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 molta disponibilità pure da parte nostra. Ecco, tu ascolti, ascolti, però poi devi anche parlare, perché anche tu sei fatto parola di Cristo per annunciare Cristo, spiegare Cristo, illuminare su Cristo e fare tutto ciò che è necessario perché l'altro possa acquisire la vera fede. La Chiesa primitiva va così. Il cristiano era missionario, il cristiano era, diciamo, illuminatore di coscienza. Poi si ricorreva, diciamo, per i casi più, si ricorreva in alto quando c'era difficoltà, è chiaro, però ricordati che il cristiano aveva questa capacità somma di poter aiutare i suoi fratelli a camminare nella fede. E su questo penso che dovremmo riflettere molto, sapete? Perché qui è il fallimento cristiano oggi. È il cristiano che non sa rispondere da cristiano. E mi dispiace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.